Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, signore», ma non vi andò. «Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?» Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avendo visto queste cose, avete visto queste cose, scusate, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Devo dirvi la verità, mi ero preparato in un modo completamente diverso e però credo di dovervi dire qualcosa che nasce proprio dalla parola di Dio di oggi che non avevo notato. Partiamo dal Vangelo. La prima cosa è questa: Gesù dice ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare?» Li chiama in causa. Perché? Perché chi sta in alto, e indubbiamente i primi a stare in alto sono i capi dei sacerdoti, sono i sacerdoti al Tempio di Gerusalemme, ma anche gli anziani. Nel mondo antico diventare anziano era raro e venivano trattati con estremo riguardo. Erano considerati saggi perché sazi di anni. Sì, però loro corrono un rischio di rimanere sulle loro posizioni sicuri del loro ruolo e del riconoscimento, a prescindere, verrebbe da dire, sociale, per non mettersi in discussione. E Gesù va giù pesante, perché porta una parabola. Gesù è, me lo avete sentito dire tante volte, un raccontatore formidabile. Due figli, va a lavorare nella mia vigna, uffa, non ne ho voglia. E poi però si pente e ci va. L'altro: «Sì, signore». Signore è un titolo analogo a padrone, tratta il padre come qualcuno che gli sta sopra e gli incombe su di lui. Di fatto però poi non ci va, però tant'è, ha detto «sì, signore» e tutto va bene. E per Gesù no, perché Gesù domanda: «Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?» Svestiamolo dell'aspetto strettamente religioso, lo recupereremo fra un minuto. Che cosa dice Gesù? Gesù dice che nessuno di noi può intestardirsi nella sua mentalità, nelle sue idee, nel suo punto di vista, tenendo conto che la realtà lo interpella continuamente. E Gesù infatti non lo manda a dire e aggiunge: «In verità io vi dico», investe tutta la sua autorità, e dice: «I pubblicani e le prostitute vi passeranno davanti nel regno di Dio». Perché? Sarebbe bello riuscire a rispondere a questa domanda. Una risposta comunque c'è. Chi è più piccolo? Chi ha più coscienza che non si è giocato la vita? Spesso ha più coraggio a mettersi in discussione. Scusate, chi ha più coscienza che non si è giocato la vita bene, ha più coraggio di mettersi in discussione. Guardate che è un richiamo enorme per noi, tanto perché sia chiaro, più per me, anzi prima per me che per voi. Quando Gesù parla, voi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Da un punto di vista spirituale è netto il discorso. Siamo in un continuo cammino di conversione, ma questo non vale meno su un piano umano. La seconda cosa che volevo dirvi, quali sono le realtà che ci chiamano a cambiamento di mentalità? Ce ne sono tante, ma ce n'è una fondamentale. E ce la spiega la seconda lettura. Quando Paolo ha letto, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, e Cristo Gesù cosa ha fatto? Pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio. Svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile a noi. Ultimo passaggio, dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e ad una morte di croce. Quel umiliò vuol dire svuotò se stesso. Ed ecco allora che è in Cristo Gesù, nel disegno del Padre, che nasce per noi credenti, dovrebbe nascere anche da una certa saggezza, ma lasciamo stare. È in Cristo Gesù e nella sua testimonianza che nasce il fondamento del nostro metterci in discussione. E per quale fine? Per il bene degli altri. Vedete, abbiamo tutti delle responsabilità verso altri, e le responsabilità verso gli altri prima di tutto ci mettono in discussione. Perché? Perché l'altro non va secondo i nostri criteri, le nostre aspettative e spesso neppure i nostri progetti o le nostre previsioni. Pentirci per credere vuol dire prima di tutto metterci in discussione. Esempi, ve ne faccio tre velocissimi. Il primo, è uscita una bozza, se ho capito bene, della nuova legislazione che la Comunità Europea, l'Europa Unita, vuole darsi in rapporto agli emigranti. Noi, anche perché l'abbiamo un po' voluto, credendo che fosse più facile la situazione e che soprattutto ci venissero altri vantaggi, noi italiani siamo tra i paesi, insieme alla Grecia, a Cipro, forse un po' la Spagna, che più soffrono per la legislazione attuale. Non è una legislazione che sia soddisfacente. Quanto ci preghiamo? Perché tutti noi riconosciamo che il problema degli emigrati è enorme, coinvolge un ventaglio di aspetti, è il problema del nostro secolo e pare che lo sarà per un bel pezzo. La mobilità umana è fortissima in questo momento. Non mi sentite spesso parlare dall'altare dicendo noi cristiani dovremmo. Perché? Perché è un problema globale. Ma il cristiano ha il sacrosanto dovere di capire, di cercare di capire e di pregare. Terzo, di vivere piccoli gesti di solidarietà. Capite Gesù che ci chiede di pentirci per credere. Secondo esempio, quante volte ci siamo sentiti dire che la nostra non è un'epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento d'epoca. A parte il gioco di parole, il nostro mondo ci sta cambiando sotto le mani. Se non abbiamo un po' di elasticità spirituale, che credibilità abbiamo verso le nuove generazioni? Di più, quanto prepariamo il loro mondo di domani come l'hanno preparato per noi i nostri vecchi? Perché è una responsabilità che abbiamo, non è che possiamo nasconderci dietro un dito. Capite questa elasticità? Terzo esempio, a me sembra il peggiore. La Chiesa deve cambiare. La Chiesa deve cambiare. Siamo sollecitati ogni giorno a trovare inventiva e fantasia per riproporre la fede, per cambiare i nostri atteggiamenti. Vi faccio un esempio, è la terza cosa che volevo dirvi. Prima della messa Paolo mi dice facciamo la lettura breve, e io gli dico sì, conviene, anche perché c'è l'essenziale. E Paolo prende il lezionario, guarda la lettura breve. La lettura di oggi, la seconda lettura, quella dalla lettera di San Paolo ai Filippesi, è divisa in due parti. C'è una prima parte esortativa, non fate nulla per rivalità, vanagloria, eccetera, ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso, eccetera. E però questa seconda parte esortativa, se non ha il fondamento, è inaccettabile oggi. È inutile che il prete dall'altare drizzi il ditino per rimproverare o esortare. Il fondamento e della esortazione della lettera ai Filippesi, che c'è nella lettura lunga della liturgia, e nella parabola di Gesù al Vangelo, è il fondamento. Dove voglio arrivare? Noi siamo cresciuti in una fede molto moralistica, molto moralistica. Se la fede non ha di nuovo il coraggio di tornare alle origini, e le origini sono Dio, Padre misericordioso, ricco di misericordia, i fondamenti delle nostre scelte sono in Gesù, che svuotò se stesso, spogliò se stesso per amore nostro. I fondamenti sono nello Spirito Santo, che non ci abbandona mai, che è veramente vita della nostra vita ed è luce della nostra mente e dei nostri cuori. Eccolo un cambiamento che non tocca direttamente solo noi, tocca la Chiesa tutta. O ripartiamo dalla buona novella, cioè dall'annuncio dei fatti di Dio nella sua storia di salvezza, che salva via via nella nostra storia, o se no la nostra fede va a farsi benedire. Vorrei concludere con una cosa che io ammiro da sempre, perché l'ho trovata in mezzo a noi. Ci sono due genitori che hanno perso un figlio in un modo drammatico, giovane, in un modo drammatico. Hanno avuto il coraggio di non chiudersi nel loro dolore e di dar vita a una fondazione. Capite dove porta lontano questa duttilità interiore? Che lo Spirito Santo illumini tutti noi. C'è il futuro per noi, o se c'è. Ed è più grande di noi. Anche se è scomodo, lo Spirito Santo non ci verrà negato mai, e tutte le volte che faremo riferimento a Cristo troveremo coraggio, forza, luce, non per risolvere i problemi con la bacchetta magica, ma piuttosto per avere il coraggio di metterci in discussione. Grazie, grazie di cuore della vostra attenzione.